Alcune cose che ho notato circolano su internet, alcune nuove bugie che sapete che il diavolo sempre attacca, fratello Giuseppe attacca il leader, il pastore, perché se ferma il pastore ferma tutta la chiesa. E ho notato che c'è questa bugia adesso che circola, che suppostamente fratello Giuseppe abbia separato me, Angela, dal mio fidanzato. Ma quale fidanzato? Da quale fidanzato mi ha separato, scusate? E da dove avete preso queste informazioni? Perché io so cosa è successo, perché sono stata coinvolta personalmente, sono stata testimone oculare per sentito dire. Quindi se non avete chiesto a me o al fidanzato, non potete sapere queste cose. E sicuramente non avete chiesto a lui perché avrebbe detto la verità.
Ma
Quindi.
su internet non hai bisogno di sapere le cose,
Ah, sono
è
inventi?
sufficiente una immaginazione selvaggia.
Comunque, voglio testimoniare una cosa, che fratello Giuseppe non mi ha mai detto, da quando lo conosco, di non sposarmi. Mai, mai, nemmeno una volta. Non mi ha mai detto di non parlare con qualcuno, con quell'uomo, con
Ma ha detto
quell'altro
anche il
uomo.
contrario. Chiunque qui vuole, infatti abbiamo avuto un sacco di fratelli e sorelle che avevano già fatto la missione, che si sono sposati. Mi ricordo quando eravamo in Polonia, in sei si sono sposati, tre coppie, per il
Ecco.
tempo che sono rimaste con noi, si sono
Ecco.
sposati, eccetera. Poi uno è andato in Polonia a studiare da pastore, perché era polacco, e via, ognuno ha preso la sua strada. Un'altra ragazza, che si chiamava, lasciamo perdere, comunque è andata in America.
No, ma io non ho
Tre
visto
coppie,
mai. Io
solamente in Polonia sono sposate.
quando parlo con un uomo, con un ragazzo, non ho visto mai fratello Giuseppe preoccupato. Sono affari miei. Non mi dice mai di non parlare con quello o con quell'altro. Ma neanche vede lui con chi parlo io perché non è sempre presente.
Io
Quindi.
sono sposato, come potrei dire a nessuno di non sposarsi? Ma grazie di Baccucco devo essere. Devo confidare in Dio.
La storia è andata così con quel fidanzato. Allora, perché ci siamo separati? Prima di tutto perché io non ho avuto mai completa fiducia in lui. Non avevo mai quella sicurezza che sarebbe un buon marito, che si prenderà cura della famiglia, perché ogni volta che c'era qualche crisi di fede, lui andava via da solo da pregare, mentre una moglie vuole pregare insieme al marito e trovare la soluzione insieme. Ma lui si faceva i bagagli, andava su una montagna perché deve pregare. E capisco che a volte è bisogno pregare da
Siete
solo.
solo fidanzati, però.
Eravamo solo fidanzati, ma pensando al matrimonio con lui vedevo questo problema, che io sto a casa con i figli e lui va sulla montagna da solo perché deve pregare. Era una paura mia che aveva nel cuore. E lo so che a volte è bisogno di pregare da soli, ma c'è anche il momento di affrontare il problema insieme con la
Certo,
famiglia. Quindi
certo.
io non mi fidavo di lui. E poi, infine, il ragazzo è andato via. E così si è fermato tutto perché lui è andato via. Non è perché fratello Giuseppe ha fatto niente. Ma più di quello, più di tutte queste cose che sono successe, il Signore a me mi ha detto direttamente e personalmente che non vivrò con lui. Perché mi ricordo che ero in Italia in un viaggio di evangelizzazione di 2 mesi, ero io con lui, con il ragazzo, e Giuseppe non era in giro, lui era in Romania con la sua famiglia. Da 2 mesi io ero da sola con il mio ragazzo in Italia, quindi Giuseppe non c'entra proprio niente. Ed eravamo in Gargano, a San Giovanni Rotondo, mi ricordo, eravamo in Piazza Europa e ci siamo seduti su una panca, che c'è il parco lì, per riposarci durante l'evangelizzazione. Era un giorno bellissimo e io mi sono alzato dalla panca, ho camminato 5 metri per guardare il cielo perché era un cielo bellissimo. E pensavo a Gesù e ringraziavo Gesù che è bello, che Gesù è meraviglioso e neanche pensavo al ragazzo che era lì con me, però ho sentito questa voce nella mia mente così chiara e limpida e lucida, una voce che mi ha detto forte, dovrai vivere la tua vita senza di lui. E sono rimasta come colpita, ma dove viene questa voce? Era una voce che veniva da fuori, ma era nella mia mente, in un momento quando io non pensavo, non pregavo sul ragazzo, solo lodavo Dio perché era meraviglioso e ho sentito la sua voce che mi ha detto: devi vivere la tua vita senza di lui. E ho capito che è Dio che mi parla. In quel momento stesso ho detto: va bene, come vuoi tu, Gesù, anche se non mi è piaciuto affatto quel messaggio, non volevo accettarlo, ma la prima cosa che ho fatto senza pensare, ho detto: come vuoi tu, Gesù, va bene, accetto.
Bellissimo.
Quindi lo so che Dio mi ha parlato. Quindi non c'entra niente con fratello Giuseppe, non mi ha separato lui da nessuno.
E perché dovrei? Questa, tua vita personale è tua. Gesù può entrare, io no.
E non solo, ma la mia fede di non sposarmi viene da un mio desiderio di essere single. Non viene da nessuno. Non è, neanche Dio non mi ha mai fatto questo... Non mi ha mai obbligato ad essere single. Non mi ha detto mai tu non sposarti mai perché io ti voglio single. Dio non mi ha detto queste parole, ma è il mio desiderio che viene da me. Quindi non sono obbligata a sopportare tante battaglie. No, mi sento bene così. È il mio desiderio proprio. E ho trovato anche la conferma scritturale in 1 Corinzi 7. C'è mezzo capitolo che parla delle donne sposate, le donne single, dove dice che se una donna si sposa fa bene, ma se non si sposa fa meglio. Infatti la donna sposata deve prendersi cura delle cose terrene. La donna single invece può prendersi cura delle cose del Signore senza distrazioni, dice Paolo, senza distrazioni. E quindi dice, ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Dice Paolo, così ordino in tutte le chiese. Non è solo un suggerimento.
È un ordine.
È un ordine. E io mi trovo bene in questo. È il verso 17 di 1 Corinzi 7. Quindi mi trovo bene, però voglio aggiungere che non perché sono immuna all'innamorarsi, al romanticismo, mi
non
piace.
Non sei immune.
Non sono immune, no. E infatti la mia opinione è che la cosa più bella di tutta la creazione di Dio sono i piccoli bebè. Credo che sono irresistibili, sono adorabili.
Sono d'accordo.
Quando vedo un piccolo bebè per me è come super glue.
Sono d'accordo.
È la cosa più bella di tutta la creazione.
Amen.
È anche la seconda cosa di tutta la creazione. In bellezza, secondo me, è innamorarsi. La relazione pura tra un uomo e una donna, quell'amore puro, è meraviglioso.
Perché è una scuola per la nostra relazione con Gesù come sposa di Cristo.
Certo. Quindi, quando vedi solo il bene nel tuo amato perché sei innamorata con la testa tra le nuvole, è bellissimo. Quindi credo in queste cose, credo nel matrimonio e mi sono innamorata diverse volte nella mia vita. Potrebbe succedere di nuovo, non dico che mai succederà.
Amen.
Eppure non ho il desiderio di essere moglie. Non so come spiegarlo, ma è così.
E no, Gesù ti ha dato il desiderio del cuore, si vede che nel tuo caso...
E questo non c'entra proprio niente con fratello Giuseppe, perché sapete che lui sempre insegna come avere un buon matrimonio.
Grazie.
Quindi... Io anche prima di conoscere Gesù, quando avevo tanti ragazzi nel mondo, ero atea, avevo fidanzati, non mi immaginavo me stessa come moglie di qualcuno. Non desideravo diventare moglie. E poi, anche dopo che ho conosciuto Gesù, il desiderio è rimasto, di rimanere così come sono. Mi sento più realizzata così.
Ti sei consacrata a Gesù.
Mi sento più realizzata così.
E anche Dora, praticamente, avete fatto la stessa scelta.
E credo che la mia vita è meravigliosa, non mi manca niente, perché una goccia dell'amore di Cristo è così soddisfacente, perché ho trovato l'amore più grande, non come pensavo in un uomo, ma ho trovato l'amore più grande sulla croce.
Gloria a Dio.
Quelle braccia aperte,
Gloria.
Spalancate come simbolo che Lui mi riceve.
Alleluia.
Lui mi ama, il suo cuore è esposto per mostrare il suo amore.
Amen.
Fratelli, amate Gesù perché se date tutto voi stessi vedrete che non soffrirete più, non mendicherete più l'amore di una persona. Gesù ti riempie il cuore, non soffri più. Per eliminare qualsiasi futura bugia che potrebbe apparire su internet, voglio dire che non ho avuto rapporti sessuali da tantissimi anni e va bene così perché non soffro neanche per questo. Non perché sono immune, come dicevo prima, no. Certo che ci sono tentazioni, pensieri, ma il mio modo per vincere le tentazioni sessuali è di non permettergli di entrare nella mente.
Amen.
Cioè non pensare. Perché i pensieri arrivano e se li blocchi proprio all'inizio,
Amen.
Prima di entrare, è facile.
Gloria a
Dio. Subito cambiare pensiero, funziona.
Grande insegnamento. Grande
per me funziona, da anni funziona.
Per i fratelli che non hanno fatto voto di castità, però... Vogliono conservarsi vergini per il matrimonio, è un regalo per lo sposo o la sposa, invece di presentarsi come una baldracca, un baldracco, super consumati, o come si usa oggi. Non è quello il piano di Dio. Isacco si è sposato a 40 anni. Gloria a Dio.
Amen. Quindi il Signore ti dà anche la forza per vincere quelle tentazioni che il diavolo butta contro tutti. Ma se tu cammini in Cristo, con Cristo, ami Gesù, vedi che Lui ti darà quella forza di vincere. Così come io penso che ci sono fratelli adesso che state ascoltando, che per esempio non avete mai avuto problemi con, non so, con la droga. E se il pensiero della droga vi viene alla mente, ma non vi fa né freddo né caldo, non pensate a queste cose perché non vi interessa, subito dimenticate il pensiero la droga, perché non è una tentazione per voi. E riuscite ad eliminare quella tentazione, quel pensiero in un secondo. Lo stesso vi addestrate a fare anche con il sesso. Non pensate, non meditate, non rimanete lì a sviluppare il pensiero e vedrete che funziona. Riuscite a resistere.
Bellissimo, Dio ti benedica, Angela, e sono sicurissimo che il Signore ti ha ispirato in questo, a condividere questo messaggio, che io neanche lo sapevo, ma mi hai accennato.
No, non ti ho detto niente.
Mi hai accennato
di quello che dirò.
Io vorrei parlare un po' di te.
I think it's quite something that how the Lord did it, that we, you and I, can teach about how to be happy in the marriage.
Lei dice, Debbie dice, che credo che è incredibile come il Signore ha organizzato tutto, che lei, Debbie, e tu, Giuseppe, riuscite ad insegnare come avere un matrimonio felice, perché and siete sposati.
And she can teach people how to be happy without having a marriage.
Io invece riesco a condividere con i fratelli come può essere adempiuto, soddisfatto nella vita senza essere sposato.
And I believe that's how the Lord did it, so that we can reach many more.
E credo che questo è il modo che il Signore ha organizzato la nostra comunità per poter raggiungere più persone.
Io credo che la chiave tra me e te, Deborah, è stata che il Signore ci ha insegnato a mettere il nostro matrimonio al secondo posto.
Yes.
Cosa che tutti i matrimoni devono imparare, perché è una cosa assolutamente naturale di fare un dio del marito o della moglie, che tu sposi una moglie, un marito, perché è il migliore del mondo. Quindi il passo di lì a farlo diventare il tuo dio è molto breve, ed è una cosa che tutte le coppie devono imparare, va bene? E abbiamo dovuto imparare che il nostro matrimonio è al secondo posto. Cioè, quando siamo in presenza di altri fratelli e sorelle, non ci teniamo per mano, non ci sbaciucchiamo, niente, assolutamente. È come se tu non fossi mia moglie, una sorella. Quindi imparare, tu lo sai questo, Deborah, anche tu, D'Angelo,
sì,
lo sai.
Sì.
Cioè, cerchiamo di non fare
ingelosire i single.
Capito? Eccoci qui, quanto ci amiamo nella carne. Assolutamente no. Deborah, quando siamo nella chiesa, nella comunità, sala di pranzo, dovunque, non siamo i due innamoratini, questo in privato. Davanti
no,
alla,
I have to respect you like the pastor.
Come?
I have to respect you like the pastor.
Devo rispettarti come pastore.
Of course.
Sì, e quindi io lo consiglio in qualunque chiesa, lo consiglio le coppie, il pastore con la moglie, qualunque coppia, non devono comportarsi da coppia nella chiesa. Mm-hmm. Infatti Paolo dice sempre, 1 Corinzi 7, chi ha una moglie faccia come se non l'avesse. Capito? Quindi, cioè, così abbiamo dovuto imparare, prima viene il Signore, poi la parola, poi la Chiesa, i fratelli, ultimo la nostra relazione, funziona perfettamente.
Amen. Amen. Sì, anche io devo dire, ho avuto tante possibilità di sposarmi, ma se mai lo farò sarà perché Dio lo mostrerà a me, non ad altri, come mi ha mostrato tante cose nella mia vita.
Amen.
Quindi, in conclusione, voglio dire che ho la mia fede riguardo al matrimonio, questa è la mia fede e I'm standing on it.
Sì, ti metti ferma su questa decisione.
Fratello Giuseppe non potrebbe mai obbligarmi di sposarmi o non sposarmi, perché voi lo sapete qui, Deborah, Giuseppe, sono abbastanza determinata nelle mie decisioni.
No, ma
sono abbastanza testarda, non potete forzarmi di fare
chi
niente.
Chi conosce Angela sa che è anche impossibile il solo provarlo.
Ecco.
Sì.
Ecco, è quello.
All right, I just wanted to say before that maybe it was easier for me because when I met you, you were already the pastor.
Dice Deborah che forse per lei è stata abbastanza facile, perché quando ti ha incontrato tu eri già il pastore della chiesa.
And the first many years you were the pastor, so before we got married.
E i primi anni quando ti ha conosciuto, prima di mettervi insieme nel matrimonio, eri solo il suo pastore.
And so I just kept my place.
Quindi lei ha mantenuto il suo posto.
And another thing was that I didn't have desire to get married in my life, you know, before.
Poi lei dice che non aveva il desiderio di sposarsi.
Non aveva.
No.
But the Lord just made it like that.
Però il Signore ha organizzato in un modo che si è sposata.
So I think the Lord just taught me step by step.
Il Signore mi ha insegnato passo a passo.
And showed me how to do it.
Mi ricordo quando sei arrivata da danese, con tutta moderna. Sì, missionaria, nel senso che è stata missionaria in Tanzania, Filippine, cristiana, grazie a Dio.
I just knew I needed to do something for the Lord.
So che dovevo fare qualcosa per il Signore, ma non sapevo cosa.
But when I met you,
ma quando ho incontrato te,
I figured out that's what the Lord wanted from me.
Mi sono resa conto è questo che il Signore mi chiede.
And I'm happy.
E sono contenta.
E cosa devo dire io? Gloria a Dio.
Amen. Amen.
Non so cosa dire.
Gloria a Dio, sì.
Cioè, io lo so, Dio lo sa che sono buona nulla. Comunque quello che hai detto che mi hai rispettato perché, diciamo, ero un uomo di Dio, spero di esserlo ancora, pastore, questa è una cosa che adesso voglio dire alle donne, voglio dire alle sorelle. I mariti hanno i loro problemi, io ho i miei, ogni marito c'ha i suoi, e non c'è il marito perfetto, non c'è, ce n'è uno in cielo, Gesù. Però io voglio dire alle donne, alle sorelle, cercate di imparare questo, di rispettare il marito, che cioè sono due cose diverse. La Bibbia dice, mogli ubbidite ai mariti, e mariti amate le mogli, sono due cose diverse. Certo che c'è l'amore in entrambi, e quando la moglie parla con lo Spirito di Dio, il marito deve obbedire allo Spirito di Dio, ma in un matrimonio cristiano il marito rappresenta Gesù, la moglie rappresenta la Chiesa. E questa è una cosa che sfugge a volte, questa storia moderna che le donne sono uguali agli uomini. Lo sono, ma virgola, in Cristo però. Nel momento che nella casa le cose non sono in Cristo, che si litiga su questo, su quello, nonostante i cristiani, e allora attenzione, il marito è il capofamiglia. Mm-hmm. Capito? Come dice anche la legge. Va bene. Per questo che Paolo va a Corinto e dice le donne si mettono il velo. Non lo dice ai Galati. Ai Galati, che il problema era diverso, dice non c'è né maschio né femmina. Ai Corinzi questo non potevo dirlo. Corinto era un po' una piccola Sodoma, una città conciata male. E le donne si comportavano come le donne di oggi, per la massima parte. Capito? Però invece nella Bibbia il marito rappresenta Dio, rappresenta Cristo, la leadership. Quindi se tu moglie fai diventare marito donna, la tratti come se fosse una donna, cioè come andare a un pollaio, prendi il gallo e dici tu fa la gallina, e il gallo è buonanotte. Non c'è più gallo.
Sì.
Cioè tu facendo diventare il tuo marito come te, donna, hai distrutto il marito. Gli hai tolto la dignità. Si avvicina al divorzio. I figli saranno orfani di padre o di madre. Uh-huh. Non lo fate. Non lo fate. Impariamo la sottomissione. L'uomo deve imparare ad amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa ed è morto per lei.
Amen.
E siamo un po' lontani da quello. Le mogli devono imparare a dare la dignità al marito, a dargli l'onore che gli spetta. Sì, però lui sbaglia, anche tu sbagli. Rimane che il marito è il marito, la moglie è la moglie. Va bene?
Yeah, you need to watch out for familiarity.
Dobbiamo stare attenti della familiarità.
Sì, quando si prende, in italiano si dice prendersi troppa confidenza, si dice. In inglese familiarità. In inglese non c'è prendersi confidenza, e quindi usano familiarità. Ecco, giusto, Deborah?
Yeah, because that's so easy between husband and wife, to become familiar and to, you know, disrespect each other.
È molto facile tra le coppie, tra marito e moglie, di prendere confidenza e poi mancano di rispetto uno
But
verso
esatto.
l'altro.
Stop looking at the other one and just look at yourself. Are you respectful to your spouse?
Ma non guardare sempre all'altro, ma guarda al tuo cuore. Sei tu rispettuoso verso l'altro?
In front of the Lord, you need
davanti
to
a Dio.
To see, are you respectful?
Sei tu pieno di rispetto verso il coniuge?
Questa è una buona domanda per me, per te e per tutti.
Amen.
Uno perché è sposato, quell'altro perché è una sorella nella Chiesa, quell'altro perché è un fratello nella Chiesa. Ognuno ha una croce da portare.
Mm-hmm. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Bene, scusate se ci siamo un po' dilungati, ma è stata una bella testimonianza la tua, che è la tua scelta. Qui nessuno, qui non c'è la sala delle torture, c'è la cantina con le catene appese al soffitto, dove appende, no, non c'è.
Semmai sono io che torturo a voi.
No. No, ma qui non potremmo andare avanti a lavorare insieme per molti anni se qui non cerchiamo di il bene dell'altro, l'amore per l'altro.
Amen.
Se non cerchiamo la vera Chiesa, la vera missione, quella dove si cerca sempre di aiutare l'altro a innalzarsi in Cristo. Non gli metti la tua croce e tu ti gratti lo stomaco. Ognuno ha la sua croce. Quel fratello che tu ti, o sorella che tu ti aspetti che deve fare di più, sta portando già una croce, e magari più pesante della tua. Ed è per questo che a volte non è così amorevole, magari è un po' sgarbato. Posso essere io. Dobbiamo stare zitti, tacere. C'è un momento per parlare. E un altro?
Per tacere.
E un altro?
Per cantare. Per lodare.
Per tacere. E un altro?
Per lodare Dio.
Per tacere.
Allora l'hai detto già.
Yes. Ma non abbastanza. Ah. E poi c'è un altro tempo. Qual è?
Tacere.
Ah sì, tacere di nuovo e di nuovo.
Quando
di
hai
nuovo.
tacuto, uh-huh. Allora puoi parlare, puoi... Sai, non puoi lodare il Signore se chiacchierichi sempre.
Vero.
D'accordo?
Sì.
Allora Dio ci aiuti. Allora, anche tu ti lamentavi che c'è gente che ti scrive, Angela, e ti fa domande molto intime sulla tua vita sentimentale, se hai un ragazzo oppure no, se vuoi sposarti oppure no.
Ma sai, quello...
E fanno anche domande sconce.
Quello
so che tu me l'hai menzionato.
Quello non mi dà fastidio, perché non mi dà fastidio rispondere in modo educato, in amore. Guarda, questa è la mia situazione e la mia fede, grazie. Non sono interessata.
E qualcuno insiste.
Ma se qualcuno insiste, quello sì, è un po'...
C'è qualcuno che ha insistito ed Angela è venuta da me e dice, cosa faccio?
Sì, perché se io... In tutto amore, capisco che qualcuno cerca moglie, cerca una ragazza, certo.
Sì.
Però se io spiego in modo molto educato che non desidero una relazione, che non sono interessata, per favore non insistere, perché un uomo che è respinto da una donna e lui insiste, credo che quell'uomo perde la sua dignità. Cioè, diventa molto imbarazzante per lui, per l'uomo, non per la donna.
Sì, si perde e la gente perde il rispetto di lui. Perché insiste?
Se insiste, sì.
Scusa, se questa donna non ti vuole o un uomo non ti vuole, perché continui a scocciarla?
Sì,
lasciala o lascialo in pace. Non
cerca
ti vuole.
Cerca da qualche altra parte, sì.
Eh?
Cerca una donna da qualche
sì.
altra parte. Cioè, non chiedete di avere comunicazioni private con me, perché non voglio iniziare quel tipo di comunicazioni con un uomo.
Cioè che si prendono confidenza.
Perché poi quando siamo in privato solo io e te, si crea una intimità che può darti l'idea sbagliata che io sono interessata a una relazione, ma in realtà non lo sono, non voglio quel tipo di comunicazioni. Voglio evitare questa incomprensione, queste speranze, che non sarà niente di queste cose.
Sì, poi alla fine qualcuno si offende.
Quindi in realtà voglio dire ai fratelli che non sono niente di speciale come donna. L'unica cosa che loro vedono e li piace in me è lo Spirito di Dio. È solo quello. È lo Spirito di Dio che c'è dappertutto nel mondo se voi aprite il cuore. Lo trovate lì, in voi, nel vostro cuore, vicino a voi. Io sono una persona normale. Quello che vi piace è Gesù. Perché senza Gesù io sono horrible. Terrible.
Orribile, terribile.
Terrible. È solo Gesù che vi attira. È l'unica cosa bella che abbiamo dentro di noi, è la presenza di Gesù. Quindi guardate a Gesù, non alla carne.
I fratelli che vanno a evangelizzare, queste cose le sanno.
Yes. Uh-huh.
Che state evangelizzando tu, una persona e questa qui si innamora di voi. Vi guarda con occhi allucinati e vi sposerebbe in un attimo. Ma è lo Spirito Santo che stanno vedendo.
Ecco, sì.
non è quella donna, quell'uomo. Io ho visto questo, ho imparato questo tanti e tanti anni fa, che le donne mi guardavano in un certo modo, capito? E qualcuno anche ha fatto proposte, ho dovuto imparare a... È lo Spirito Santo che loro si innamorano. Se ci vedono senza Spirito Santo, è come un mostro senza vestiti. E allora non vi offendete quelli che scrivete.
Sì, sì.
Gente, vi amiamo, ma smettete di fare domande intime. Non siete graditi. E il motivo che a volte non ricevete un secco no è perché l'amore di Gesù, non confondetelo con amore nella carne. Ora vediamo se una parola ai saggi è sufficiente, perché la parola dice una parola al saggio c'ha più effetto che 100 bastonate allo stolto.
Amen.
Bene. Amen. A buon intenditor poche parole.
Grazie Gesù.
Bene, amici, come prima, tutti siete perdonati, giusto Angela? Sono perdonati?
Certo.
Tutto a posto, ma ognuno per la sua strada quando si va in cose intime. Che non siete graditi.
Comunque, la cosa che ho imparato nella mia vita è che la mia felicità non viene da una persona, non viene da un marito, da un uomo, ma è sempre in Gesù che abbiamo tutto quello che ci serve. C'è una scrittura in Colossesi 2:10 che dice: voi avete tutto pienamente in Lui, in Cristo. Quindi la mia gioia, felicità, la mia forza, la mia soddisfazione viene da Gesù, non da un uomo. E neanche io posso fare felice a nessuno, perché sono una persona con i miei problemi. Solo Gesù può fare felice un uomo che cerca una moglie. Quindi occhi su Gesù. Gesù è la risposta, è la soluzione, è tutto. Abbiamo tutto pienamente in Gesù, fratelli.
Gloria a Dio.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. La gente ci manda complimenti. Wow, bravo, bravo, bravi, bravissimi. Guardate che è solo Gesù.
Sì, è solo Gesù.
Va bene, quello che vedete di grandioso in un santo, una santa, Santa Genoveffa, Santo Padre Pio, è Gesù che vi state innamorando. Non è il santo, la santa, eccetera. La cugina di Gesù, la zia di Gesù. È lo Spirito Santo che voi siete innamorati. Se tu vedi quel santo senza lo Spirito Santo, è un po' come Davide, che è grandissimo Davide, che gli piace una donna, va là e dice adesso gli ammazzo il marito, tutto risolto, e lo ha fatto. Quello è Davide senza Spirito Santo. Angelina, a te la parola. Allora non guardate a noi, quello che vi piace di noi è lo Spirito Santo. Quindi non vi sbagliate. Non vi sbagliate, fratelli.
Amen.
Sto parlando di fratelli che forse questo non l'hanno capito. Ecco.